ce lo dice o non ce lo leggi? Ve lo dico o non ve lo leggo? Non lo so, no, volete che ve lo leggo?
Legge, c'è un pezzettino.
Ma sì, dai.
E chiudiamo qui. Dai, legge e chiudiamo.
Allora, ci sono vari posti dove succede di resistere all'Apocalisse, uno di questi posti è la Basilicata. Potenza. E lei ride, pensa che in Basilicata non ci sia resistenza. Invece c'è.
Ce lo dimonti.
E chi l'avrebbe detto che dei poveracci come a noi se la sarebbero pure vinta sta maledetta guerra? Carlo ha gli occhi lucidi mentre mi parla. Chi parla è l'intervistatore che intervista Carlo. Carlo Sapone, l'inventore della rete Bravo, l'autentica Radio Londra della Resistenza, mi accoglie nel basement che per quasi 10 anni è stato il cuore della rivolta lucana. Muri spogli, tinti di rosso vivo, la sala di raffreddamento server, una ventina di macchine collegate in serie, impianto di aereazione, generatori d'emergenza. Sì, ci siamo messi bene. Ci è voluto una vita, ma alla fine ci siamo sistemati come si deve. Adesso, pure con le cannonate, la linea non cade. I primi tempi però, non ti dico, problemi a non finire, con la paura di essere beccati ogni minuto dai cinghiali in nero, là, ridacchia. Ha indosso una maglietta bianca con il logo della Bravo cucito sulla spalla. Ci sediamo in un angolo, mi dà da fumare. Accendiamo entrambi e poi riprende a parlare. La Basilicata nasce povera, Lorenzo, e povera morirà, te lo dico io. Motti sembra che abbiamo messo in piedi chissà che, ma tanto lo so come vanno queste cose. Siamo sempre in Italia, no? Presto o tardi scenderà qualche politicante a raccontarti favole e si fotterà questo posto eppure tutto il merito del nostro lavoro. Che ti credi che non lo so? Guarda che è così da sempre, da prima della guerra. In Lucania tenevamo tutto e tutto ci siamo fatti fottere. Tanto per dire, qui ci stava il petrolio. Sì, bello mio, inutile che fai quella faccia sorpresa. Qua sotto ci stava un bel fiume di petrolio, proprio come in Piemonte. Solo che i piemontesi mica sono fessi. Il loro se lo sono tenuto per i tempi bui e mo ci fanno affari con l'Inghilterra, lo scambiano per il cibo e gli armamenti. No, no, che sei scemo, noi ce lo siamo svenduto. Sì signore, mica venduto, che quello sarebbe andato pure bene. C'era guadagno per tutti, ma va. I nostri politici hanno chiamato gli stranieri e hanno detto augurite l'oro nero, casta. E questi se ne sono arrivati proponendo un contratto di concessione. Ma stiamo scherzando. Pazienza adesso, che uno fa come può. La gente tiene fame, ti concederebbe pure la sorella per un tozzo di pane. Ma non stiamo mica parlando del tempo di guerra. Io ti dico cose della prima metà degli anni 2000. All'epoca pure i somari sapevano che se gli stranieri proprio vogliono venirsene qua a ciucciare il nostro petrolio, come minimo si fa 50-50. E come massimo si invade l'Iraq, ma questa è un'altra faccenda. E invece che ti combina il governatore Michelino, che non si chiama Michelino, ma c'è davvero un governatore che ha fatto sta porcata in Basilicata? 50 centesimi a barile. Ti rendi conto, cazzo, che in Ecuador Correa ha vinto le elezioni puntando sul fatto che 20 dollari a barile era una truffa vergognosa? E noi diamo via la grazia di Dio a 50 centesimi a barile. Te l'ho detto, qua è così. Da sempre c'è stato chi si faceva gli affari suoi e chi se ne fotte della terra e della gente. Fai conto che gli ultimi anni prima della guerra il governo del Premier ha proposto di stoccare le scorie nucleari a Scanzano e che quelli dell'Enel, amici suoi, volevano attivare una centrale termoelettrica nel mezzo del Parco del Pollino. Tanto per dirti come si gioca da queste parti. Per non parlare dell'agricoltura prebellica, infestata dal caporalato, dallo sviluppo tecnologico. Quello è bello, lasciamo perdere. Mo, tutti a imbastirci le lobby. Gli hacker lucani si sono inventati la Bravo, sono geni informatici. Ma è possibile che nessuno si ricorda che fino al 2007 stavamo con la 56K? Casco dalle nuvole. E già, perché il governo è furbo. Della DSL se ne è fottuto la minchia. Ha detto aspettate figli, non abbiate brescia. 5-6 anni, se ne arrivano le reti wifi. Capito? Voleva passare direttamente dalle bande telefoniche a quelle radiofoniche. Tra l'altro sottratte con l'indennizzo al Ministero della Difesa. Ma ti rendi conto? lo Stato italiano che si autoindennizza, cioè si paga da solo per della tecnologia vecchia di anni. Da solo si fa per dire, coi soldi nostri si paga, e noi niente, muti, zitti, nemmeno un fiato. E che me ne fotte a me dello Stato, pensa alla salute, a noi, Lorenzo, sta maledetta guerra ci ha salvato, che Dio mi fulmini se dico minchiata. Resto di sale, investito dal fiume di parole che Carlo mi scarica addosso. Niente niente, ci ha levato un po' di pressione, la povertà no, che quella più o meno è sempre stata uguale, prima e dopo. Figurati che i nostri ragazzi, quelli super giù della tua età adesso, ma pure più giovani, prima della guerra, se volevano campare ci toccava andarsene al nord. E fin qua tutto regolare, niente di strano. Già lo facevano i nonni, perché non lo devono fare pure i nipoti? Il punto è che i nonni hanno dovuto lottare per qualche anno. Poi, coi doppi turni a Mirafiori Sud, alla Breda, al Navale su a Genova, poi però, diciamo, in una decina d'anni, ma pure meno, un poco di gruzzolo se lo sono fatto. Si sono riscattati la casa, se la sono messa a posto. E la vita ha cominciato a girare, una vacanzina al mare, l'università per i figli, cose così. Una vita di sacrifici, siamo d'accordo, ma c'era speranza, se capisci quello che voglio dire. Per i nostri giovani, invece, la speranza è andata a farsi benedire con la scusa della crisi. Sta benedetta crisi che ha colpito solo chi stava già male, guarda caso. I padroni si sono salvati, tanto per cambiare, e noi poveracci a fondo. Ad ogni modo, ti dicevo dei nostri giovani, te ne parlo con cognizione perché l'ho fatta pure io quella vita lì. Te ne viene al nord, magari hai un diploma di elettricista, lavori alla tele come in un'altra grande azienda, e questa da un giorno all'altro ti manda via. Tagli necessari, così ti dicono. Allora che fai? Ti vuoi mica perdere danni? Cerchi nel ramo, e nel ramo non c'è una beata minchia, se non una marea di disoccupati tali e quali a te, per cui si finisce tutti assieme nei call center. Hai capito che bella economia? Nuanci, che abbiamo studiato e sappiamo come si assembla da zero una linea telefonica, con tutte le centraline, le minchiate varie, ci ritroviamo appesi alla cuffia 8-10 ore al giorno, a rompere i coglioni a gente che per la testa c'ha i pensieri, che magari l'hanno messa in cassa integrazione, dimmi tu che esigenza tiene di comprarsi il gasatore automatico, l'idropompa di tua sorella. Comunque, nemmeno ti fai tempo a stufare, perché a un anno neanche dall'assunzione è già pronta la cassa integrazione pure per te, che il mercato è fragile, così ti dicono, e il momento è delicato. Risultato, i nostri giovani se ne tornano qua giù dopo la vacanzella al nord, più poveri di quando sono partiti. Così, così stavamo quando ci è piombata addosso la guerra civile. E si può dire che abbiamo reagito bene perché ci eravamo già abituati a vivere sotto assedio. Noi, per il nuovo governo di Uttor, sarebbe l'esercito che ha fatto il colpo di Stato, non contavamo niente, meno di zero. L'intera regione era presidiata da 4 o 5 battaglioni, sì e no. Pure i neri se li saranno fatti i loro conti, avranno detto, questi stanno già abituati alle mazzate, che ci dobbiamo preoccupare a fare? Noi a quel punto tenevamo due scelte, prenderli di petto e liberarci. E guarda che era possibile, li sopravanzavamo di numero in una maniera impressionante. Se ci fossimo levati, pure coi forconi, i rastrelli, li avremmo messi sotto a quei merdosi. Ma non è cosa da Lucani, no signore. Ci abbiamo un altro carattere. Oppure mettergliela al culo, così come abbiamo sempre fatto con lo Stato italiano. Per campare, si capisce. Tanto un padrone vale l'altro, e tutti buoni da fottere sono. Abbiamo iniziato quando ancora la rete c'era. Tu pensa che un contributo enorme alla causa Bravo l'ha dato Facebook. Già, proprio quell'arma miserabile che a momenti ci ammazza tutti quanti. Quest'uomo è un pozzo di sorprese, continuo ad ascoltarlo rapito, mi godo il fresco del bunker. Facebook, Twitter e tutti i social network della minchia. Nemmeno quello stronzo di Hoover, il RAS dell'FBI, aveva mai osato immaginare niente di così perverso. Praticamente, grazie a quelle puttanate, non c'è più stato bisogno di schedare le persone, l'hanno fatto da sole. A forza di lasciare giù gusti, preferenze sessuali, dati personali e così via, qualunque servizio segreto aveva tutto ciò che voleva per fortuna. E non doveva nemmeno fare la fatica di andarselo a cercare, stava già tutto là. Ma tu lo sai che Ultor aveva un reparto informatico che prima dell'invasione aveva scandagliato per anni quel cazzo di social network. Aveva monitorato i possibili dissidenti, aveva tagliato le gambe alla resistenza prima ancora che potesse capire di essere una resistenza. Nella notte dei sudari, due giorni dopo l'invasione, 100.000 cappucci sono calati sulle teste dei potenziali rompicoglioni. Li hanno presi e fucilati, dicono dalle parti dell'Agropontino. I corpi gettati a carrettate nel canale Moscarello, cisterna di Latina. Così, dall'oggi al domani. Solo perché avevano aderito al gruppo Prendilo in culo Mussolini o vattene a pesca Stalin, pensa te. È così che lavora Ultor, sul sospetto. Nemmeno un minuto a chiedersi se le puttanate che un cristiano appiccicava su Facebook erano vere o meno. Ti ricordi, no? Era proprio una follia. Dei rilevamenti sui picchi d'utenza venne fuori che la gente lo usava soprattutto in ufficio. 8 ore tra un cazzeggio e l'altro, con la chat, i test, tutti quei giochini, e la fattoria, e la caccia dei topi, e la mafia, che poi adesso lo sanno tutti. Quei cazzo di videogame gli americani li avevano progettati per monitorare lo stress. Come reagisci se dopo un anno di lavoro sulla tua bella fattoria della minchia mi inventa l'uragano che te la distrugge? Oppure se ti serve il pezzo nuovo per la trappola per topi e costa un botto, cosa mi combini? Ti inventi mille modi per fare soldi, finti. Ti vendi tutto, perché la devi proprio avere quel cazzo di trappola nuova di Zecca. Nei giochi su Facebook si rifletteva il mondo vero e la vita, diciamo, virtuale, riproduceva le stesse identiche nevrosi e meschinità di quella reale, con una piccola differenza. Più permetti al singolo di crescere e farsi soldi a discapito della comunità, più il giovane capitalista in erba se ne fottela del prossimo e prolifererà a spese altrui. Ultor, ma pure gli americani, che te lo dico a fare, solo che gli americani con le atomiche cinesi che gli piovevano in testa non ci hanno avuto il tempo di sfruttare tutti quei beati dati che avevano accumulato. Ultor ha studiato, ci ha spiato, e così si è avvantaggiato. C'era un fuoriscala nel loro studio però, noi lucani. Un po' che qui, te l'ho detto, in molti posti la DSL manco c'era. E dunque sai che bell'uso di Facebook potevi fare. Un po' che con il flusso e il riflusso dell'emigrazione, vai al nord, muore di fame, torna giù, i dati erano confusi. Pareva che noi ce ne fottevamo dei social network e della rete in generale, ci passavamo sì del tempo, per carità, ma solo nelle città e non nei paesi. In più non ce lo filavamo proprio in orario d'ufficio, e grazie, manco ce l'avevamo l'ufficio ad andare bene qualche turno di notte. Insomma, eravamo considerati, cito il rapporto dell'intelligence nera, inoffensivi e tecnologicamente semi-analfabeti, indica i computer del basement intorno a noi. Resto incantato a fissare l'effetto strobo delle RAM che lampeggiano fuori sincrono, gli schermi ad alta definizione che elaborano tonnellate di dati, l'audio intermittente delle comunicazioni dal bordo esterno. Carlo ride. Certo che sti fascisti sono proprio gnocchi. Siccome non eravamo pericolosi, ce la lasciarono la nostra rete a 56K. Bravi coglioni. Noi operammo su due fronti. All'inizio ci accorgemmo dell'enorme gettito di dati e comunicazioni che ancora, nonostante l'oscuramento, viaggiava in rete. Metà dell'originario collettivo di Rete Bravo fece il possibile per smistare le informazioni. Quello che non si riusciva a spedire con il 56K veniva ricodificato, criptato e trasmesso via WAP, che i telefonini erano ancora in piedi e lo sono stati per tutta la guerra. E grazie a loro che la brigata Starfon ha liberato il Piemonte. L'altra metà invece, quella dei migranti annuali, diciamo, quella inoffensiva e tecnologicamente semi-analfabeta, insomma, costruì le reti Wi-Fi. Le costruì ex novo, unendo le conoscenze accumulate lavorando in telecom prima di finire nei call center. Stavamo 25 elettricisti al principio del 13. A fine guerra eravamo quasi 300, tra installatori, tester, costruttori veri e propri. Le abbiamo piazzate ovunque quelle antenne e le abbiamo spedite ai compagni in giro per la regione e poi per tutto il paese. Si può dire, senza farsa modestia, che abbiamo ripristinato la rete senza che quei coglioni di Ultor se ne accorgessero. Avevamo un protocollo di rilevamento in codice. Se non conoscevi la chiave, il wifi, non lo vedevi neppure. E i neri, che pensavano di aver staccato la spina in tutta Italia, di aver azzoppato le comunicazioni internet dello stivale intero, a un certo punto si ritrovarono un nemico che non solo sapeva coordinarsi a centinaia di chilometri di distanza, ma che si scambiava informazioni sulle tattiche di combattimento, i punti deboli, eccetera. La Basilicata, non sei liberata da sola, te l'ho detto, non è da Lucani prendere le cose di petto. L'abbiamo liberata a forza di messaggi, di mezze parole dette all'orecchio. Senza vergogna, noi della Bravo, possiamo dire di averla fatta con le chiacchiere, la resistenza. E se permetti, è proprio una cosa da italiani. Ridiamo entrambi, penso all'assurdità della tattica militare di Ulto, alla spocchia di quei bastardi. Ci credevano deboli, pensavano di metterci sotto con un paio di fucili e quell'aria da gradarsi. Li abbiamo fottuti, coi muscoli e con l'intelligenza. E sì, pure con le chiacchiere, come dice Carlo. Un mare di chiacchiere da una sponda all'altra della penisola. E alla fine, a forza di parlargli alle spalle, li abbiamo messi a tacere, quei figli di puttana.